siamo collegati con Alfonso Natale, segretario nazionale della CUB Scuola, Università e Ricerca, e con lui vogliamo parlare di un fatto molto grave, che lo sciopero femminista dell'8 marzo è stato cancellato, vietato sia nella scuola che nei trasporti. E a farla ovviamente il vulnus parte dall'accordo di dicembre tra i sindacati di Stato e il governo, che ha ridotto ulteriormente la libertà di sciopero nel settore cosiddetto pubblico ed è stato applicato per impedire ai lavoratori della scuola e a quelli dei trasporti di scioperare l'8 marzo. E se si tiene conto del fatto che soprattutto nella scuola la stragrande maggioranza di chi vi è impegnato è donna, questo è un elemento ancora più grave, specie vista la circostanza nella quale è stata introdotta questa norma. Ma cerchiamo di capirne di più, sia da un punto di vista tecnico, che è sempre utile, ma anche e soprattutto da un punto di vista politico. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutte le persone che ci ascoltano. Mi chiedevi della questione tecnica. Beh, la questione tecnica è abbastanza banale. Gli accordi antisciopero sono fatti per limitare le azioni di sciopero. Questo è tautologico, va da sé. In questo caso esiste una dichiarazione di sciopero, c'è stata una dichiarazione di sciopero per il 1° marzo, e quindi la Commissione di Garanzia ritiene che il tempo intercorrente fra il 1° e l'8 marzo non sia sufficiente a determinare quella che loro chiamano la rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero. Quindi una settimana tra un'azione di sciopero e un'altra non bastano.
Ci vogliono più giorni, e questo l'abbiamo.
Ci vogliono più giorni, però attenzione, perché non è sempre stato così. Cioè, ci vogliono più giorni nel senso che il recentissimo accordo è stato firmato il 2 dicembre del 2020, quindi un mese e mezzo fa, due mesi fa, ha cambiato questa data, che prima era fissata in 7 giorni, cioè una settimana tra un'azione di sciopero e la successiva, e adesso è passata a 12 giorni per il settore scuola, perché, come dire, i sindacati che tu giustamente hai chiamato di Stato, perché, come dire, sembrano avere più interesse a rappresentare la nostra controparte piuttosto che i lavoratori, hanno allungato il periodo che intercorre tra due azioni di sciopero da 7 a 12 giorni. Quindi questo ha dato l'appiglio tecnico alla Commissione di Garanzia per vietare l'azione di sciopero l'8 marzo. Quindi c'è, come dire, c'è una corresponsabilità, c'è uno che agisce e qualcun altro che tira il sasso e nasconde la mano. Chi agisce è la Commissione di Garanzia. Chi tira il sasso, quindi impedisce lo sciopero all'interno delle azioni di sciopero all'interno della scuola, o le ostacola in modo molto, molto determinato, come succede in questa occasione, e poi fa finta di niente e se ne va in giro fischiettando, e questi sono i soliti sindacati che firmano qualunque cosa l'amministrazione sottoponga loro. Nel caso specifico è bene chiamare le cose col loro nome, si tratta di CGL, CISL, UIL, SNAS, GILDA e anche dell'ANIEF, che si è venduto in questi ultimi tempi come un sindacato innovativo, distante dagli altri, che in realtà appena potuto si è subito accodato alle peggiori pratiche.
Esattamente, perché sappiamo benissimo che tra le tante pratiche che sono state imposte in questi anni c'è anche il fatto che a buona parte dei sindacati non è più concessa davvero margine di diritto sindacale, proprio per altri accordi che di fatto affidano il monopolio ai sindacati di Stato. Ma non solo, oltre al monopolio c'è la questione dell'impossibilità di accedere ai diritti se non si firmano i contratti, anche se non si è d'accordo, e questo mi sembra assolutamente grave. Tu devi firmare comunque se vuoi avere i diritti sindacali, quindi alienando il mandato che ti è stato dato da quelli che sono iscritti al sindacato, pur di mantenere questo, lo sappiamo bene, anche prodotto una rottura dolorosa all'interno del fronte del sindacalismo di base, perché alcuni sindacati di base hanno deciso invece di piegarsi e di sottoscrivere questi accordi. Quindi insomma il piano normativo è particolarmente insidioso, è tutto costruito per rendere molto molto più difficile che in passato scioperare, che significa rendere anche meno efficaci gli scioperi, meno incisivi, meno capaci di mettere in difficoltà la controparte, che poi è lo scopo degli scioperi, specie in quei comparti in cui non c'è un elemento diretto di produzione ma c'è una produzione di servizi, e a questo punto, come dire, ci giocano ancora di più, anche facendo leva sul ricatto del cosiddetto servizio pubblico. Poi credo che nella scuola, nello specifico, dopo questo anno in cui a chi ci lavora e a chi la frequenta è stato garantito veramente poco o nulla, nonostante la situazione, diventa del tutto paradossale. Ecco, ti chiederei di fare due considerazioni su questi elementi, poi magari passiamo alla specificità di quello che si è mosso intorno all'8 marzo.
Sì, guarda, quello che hai detto è sostanzialmente tutto, cioè bisogna fare una distinzione, c'è una differenza tra il settore pubblico e il settore privato. L'accordo che ha diviso il fronte del sindacalismo di base al quale ti riferisci vale per il settore privato, c'è un accordo per il quale se tu sottoscrivi quell'accordo puoi presentare le liste per le rappresentanze sindacali aziendali. Tieni conto di questo particolare, cioè tu potresti essere anche il più rappresentativo in quell'azienda, ma non potrai ottenere nessuna rappresentanza perché non hai sottoscritto un quadro generale con la controparte. Quindi veramente un vulnus nella democrazia, nel diritto alla rappresentanza sindacale, che, ricordiamolo, per quanto la nostra Costituzione si possa essere discussa, su questo elemento è molto chiara. Definisce i diritti sindacali come diritti che fanno capo al singolo lavoratore, non all'organizzazione sindacale che pretende di rappresentarlo. E quindi nel momento in cui si impedisce al singolo lavoratore di esprimere la propria volontà e di designare qualcuno di suo piacere a rappresentarlo, si lede un diritto fondamentale. Bene. Io posso capire le motivazioni che hanno indotto alcune organizzazioni sindacali di base a sottoscrivere quell'accordo in modo da poter continuare ad avere una qualche forma di rappresentanza all'interno delle aziende, ma ritengo che la posizione espressa dalla CUB sia più coerente e anche più logica, nel senso che in queste situazioni non si può piegare la testa, ma bisogna cercare di affermare diritti fondamentali. Non si può recedere sui diritti fondamentali, questo è dato di fatto. L'altra questione riguarda invece il comparto pubblico. Nel comparto pubblico vige questa regola sui servizi pubblici essenziali, quindi, che impone quindi la rarefazione oggettiva degli scioperi, ma poi soprattutto nel comparto pubblico è invalsa questa abitudine recepita dai contratti di lavoro dei singoli comparti, che fa sì che se tu non sottoscrivi il contratto in essere, il contratto vigente in quel momento, non hai possibilità di rappresentanza sindacale, non puoi indire le assemblee sindacali, non puoi avere un colloquio con i lavoratori. Grazie a Dio è ancora possibile presentare le liste per le elezioni dell'RSU, che per quello che riguarda per esempio il mio sindacato è l'unico modo che noi abbiamo per poter essere presenti all'interno delle scuole. E i sindacati di Stato sono talmente solerti che hanno accolto questa norma prontamente dentro il contratto di lavoro vigente, il nostro contratto nazionale di lavoro vigente, che peraltro è scaduto da 2 anni e mezzo. Sottolineo questo fatto, che il contratto sia scaduto, per evidenziare una cosa, no? Noi abbiamo un contratto scaduto da 2 anni e mezzo, abbiamo gli stipendi sostanzialmente bloccati da 12 anni, dico sostanzialmente perché l'ultimo aumento è stato di 40 euro netti, quindi capirai che non chiaramente non combatte l'inflazione. Abbiamo una condizione di pandemia diffusa e di necessità di far prestare servizio in situazioni difficili nelle scuole, tutti sanno che non è stato fatto assolutamente nulla per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, e questi signori non hanno ritenuto di avere nient'altro di meglio da fare che firmare un accordo per la limitazione del diritto di sciopero, e forse viene da pensare che non sia casuale, insomma, cioè l'idea è quella di evitare in ogni modo che possa espandersi il dissenso e che possa trovare anche mezzi di espressione.
Ecco, questo mi sembra, come dire, un aspetto abbastanza cruciale. Ma nello specifico dello sciopero femminista dell'8 marzo, io credo che vada sottolineato anche un altro elemento. Sin da quando è stato lanciato per la prima volta nel nostro paese, nel 2017, la CGIL, soprattutto la CGIL, ha avuto un atteggiamento del tutto ambiguo. Io ricordo che il 24 febbraio del 2017 il direttivo nazionale della CGIL ha aderito allo sciopero mondiale delle donne, dello sciopero femminista a livello mondiale, ma poi di fatto né lo ha indetto né ha aderito alle indizioni lanciate dai sindacati di base, che in quell'occasione avevano deciso di lanciare lo sciopero, e continua questa ambiguità, si riproduce anno dopo anno, e questo è un dato, come dire, inquietante, perché c'è chi è convinto che ci sia un reale sostegno da parte della CGIL di questo sciopero, che è uno sciopero che però né indicano né fanno. Arrivarono al punto di indire assemblee sindacali nelle scuole, quell'anno lo sciopero era permesso, non era stato revocato le leggi antisciopero, non erano riuscite a bloccare lo sciopero dell'8 marzo, arrivarono al punto di indire assemblee sindacali all'interno delle scuole nel giorno in cui gli altri scioperavano e scendevano in piazza. Questo è un dato, come dire, che la racconta decisamente lunga anche sul ruolo di lotta e di governo che la CGIL continua a ricoprire all'interno del mondo del lavoro, e in particolare, lo chiedo a te, all'interno della scuola. Mi sembra un elemento non di poco conto.
Sai, questo è una questione che riguarda le ambiguità delle organizzazioni sindacali di Stato e riguarda anche le ambiguità dei movimenti. Questo bisogna essere chiari, io amo parlare senza peli sulla lingua. Evidentemente organizzazioni come la CGIL hanno bisogno di una copertura a sinistra, diciamo così, di una copertura movimentista. Ed evidentemente nascondono dietro formulazioni del tipo appunto adesione, ma non proclamazione, di sciopero questo atteggiamento e questo bisogno. Non sono organizzazioni portate a assumere su di sé in modo chiaro, definito, le ragioni che sono portate dai movimenti in generale. Hanno normalmente una piega governista, insomma basta guardare cosa succede nei confronti di vicende importanti e che segnano un discrimine, per esempio come vicende come la TAV, no? Diciamo che su questioni di carattere generale non hanno una particolare sensibilità movimentista, ma sono favoriti in questa politica ambigua, dico e non dico, faccio e non faccio, sostanzialmente da un atteggiamento dei movimenti che cerca la copertura delle organizzazioni sindacali maggiori e che non conosce, oggettivamente non conosce la situazione di fatto, no, o forse non riesce a tenerne conto. Nella molteplicità di posizioni che caratterizza i movimenti, forse è difficile assumere una posizione chiara, univoca nei confronti.
Forse ce ne sono componenti che tengono i piedi un po' in tutte le scarpe, qualcuna magari calza anche le scarpe della CGIL per quanto riguarda.
Infatti, i problemi sono esattamente di questo tipo qui, cioè sono del tipo che tu hai evidenziato, cioè ci sono persone che rivestono molti ruoli, che stanno dentro i movimenti, stanno dentro i sindacati di Stato, non si accorgono della contraddizione che portano, forse la mettono in secondo piano, e però determinano questo determinano il fatto che queste ambiguità si possano creare. Anche quest'anno succederà la stessa cosa, cioè le organizzazioni sindacali di Stato che hanno di fatto impedito lo sciopero in un comparto con 1 milione di addetti, di cui 700.000 sono donne, hanno di fatto impedito, potranno, credo, fare le loro abituali dichiarazioni a favore dell'iniziativa del movimento femminista internazionale. E credo che sia una cosa scandalosa. Bisognerebbe richiamare le persone e le persone che rappresentano queste organizzazioni ad un minimo di coerenza.
Beh, bisogna dire che, ad esempio, un paio di anni fa, non una di meno, sia pure in maniera contrastata al suo interno, decise di accogliere l'invito al congresso della CGIL con l'idea di, come dire, di spingere verso lo sciopero dell'8 marzo, salvo poi lamentarsi che gli era stato, come dire, dato un ruolo di fiore all'occhiello per l'organizzazione, ma senza che nulla si muovesse dal punto di vista di quello che conta, ossia l'organizzazione, la preparazione, il sostegno dello sciopero femminista. E questo, come dire, mi sembra un dato con il quale occorre fare i conti e su quale sarebbe opportuno che le organizzazioni più significative dal punto di vista numerico che si muovono sul terreno dello sciopero dell'8 marzo cominciassero un ragionamento a più ampio spettro, ecco, che cosa che finora è avvenuta soltanto in maniera del tutto parziale. Resta comunque il fatto che un comparto come quello scuola, il divieto di sciopero rappresenta un vulnus potente per quello che riguarda la riuscita, non dico delle manifestazioni, ma sicuramente del momento di lotta, dell'astensione dal lavoro. E questo, come dire, si aggiunge ai tanti problemi che in questo momento la scuola ha e che deve affrontare tra enormi difficoltà.
Sì, è un vulnus, e noi l'abbiamo definito una provocazione, perché è evidente, diciamo così, che la Commissione di Garanzia ha colto un pretesto. Evidente che lo sciopero indetto da questo sindacato per l'1 marzo era uno sciopero di comparto molto, molto definito. È evidente che tra gli scioperi di comparto e quelli generali ci sono delle differenze sostanziali, soprattutto quando le ragioni si riferiscono ad un'oppressione sessuale, un'oppressione, come dire, secolare come quella che sopporta il genere femminile. Cioè, quindi ci sono delle ragioni oggettive che fanno ritenere questa decisione della Commissione di Garanzia una provocazione. È chiaro che il pretesto gli è stato offerto, è chiaro che è chiaro che i fatti si concatenano e la presenza di questo pretesto nell'accordo antisciopero del 2 di dicembre dovrebbe essere un elemento di riflessione per tutti i movimenti, compreso il movimento femminista. Cosa ti posso dire? Sì, esiste un vulnus, è gravissimo, pone in evidenza l'aspetto realmente limitativo del diritto di sciopero dell'accordo del 2 dicembre, richiama alle responsabilità di chi l'ha sottoscritto. Quello che noi auspichiamo è che ci sia una riflessione nel merito da parte di tutti i lavoratori della scuola e soprattutto di quelli che sono orientati, diciamo, le ragioni dei movimenti, in particolare verso le ragioni del movimento femminista. Per quello che ci riguarda, l'8 marzo noi saremo convintamente in tutte le piazze dove sarà possibile a protestare anche contro questo accordo del 2 dicembre. Auspichiamo che le compagne di Non Uno di Meno si rendano conto della situazione e facciano tesoro di questa esperienza.
Ecco, diciamo che in un'ottica di politica intersezionale, di scelta di intersezionalità delle lotte, un'attenzione specifica da parte delle organizzazioni femministe nei confronti del tema del divieto di sciopero dovrebbe essere sicuramente accentuata, anche perché, come dire, la libertà di scioperare, la libertà di lottare senza dover incorrere in sanzioni, divieti, eccetera, eccetera, e non è che si gioca soltanto l'8 di marzo, ma si gioca nella concretezza delle lotte quotidiane. Lo sciopero non è una fra le tante forme, è una forma importante, non l'unica, per carità, nessuno lo sostiene, ma una forma importante che diventa sempre più significativo e rilevante cercare di difendere, anzi estendere. Si tratta, come dire, in qualche modo di organizzare la controffensiva, almeno dal mio modestissimo punto di vista, visto che i passi indietro purtroppo sono stati tanti in questi anni. Io so che non è il tuo comparto, ma per quello che riguarda i trasporti invece
Che riguarda i trasporti la situazione è un po' diversa. Infatti volevo dirlo prima, la Commissione di garanzia ha posto obiezioni rispetto non ai trasporti in generale, ma ad alcune situazioni e in particolari aree geografiche dove sono state proposte azioni di sciopero molto settoriali da sindacati di carattere generale o di carattere particolare. Quindi, non so, ci sono alcune aree della Toscana, un'azienda particolare in Campania, cioè non è vietato lo sciopero nei trasporti, non sarà vietato lo sciopero nei trasporti, ma soltanto in alcune aree geografiche dove sono già state indette precedentemente iniziative di sciopero, e quindi non si raggiunge quella che appunto loro chiamano la rarefazione oggettiva delle azioni di protesta. Per quello che dicevi prima ti dirò di più: io non ritengo che il problema sia soltanto il diritto di sciopero, il problema è un problema di libertà sindacali, di libertà di organizzazione dei lavoratori. Ed è un problema che dovrebbe essere affrontato da ogni movimento, non soltanto dal movimento femminista, perché chiamare il movimento dei lavoratori alla solidarietà, allo sciopero di solidarietà, all'iniziativa di protesta a fianco dei movimenti diventa sempre più difficile per le difficoltà di organizzazione dei lavoratori e per la difficoltà di mettere in campo azioni di protesta. Lo sciopero, hai detto giustamente, è una delle molte forme di lotta che ci sono, però bisogna considerare che è sempre quella più importante. Se non fosse così, non ci sarebbe un simile accanimento della nostra controparti contro il diritto di sciopero, in particolare per la limitazione della possibilità di sciopero. Non c'entra con l'argomento che noi abbiamo adesso, ma per esempio ricordo a tutti quanti che negli Stati Uniti è in corso una durissima battaglia per il diritto di organizzazione sindacale dentro Amazon, cioè un'azienda desindacalizzata sostanzialmente, e che per la prima volta in Alabama si sta cercando di organizzare dal punto di vista sindacale. Beh, l'azienda interviene nei confronti dei lavoratori, diciamo, cercando di evitare in ogni maniera che si formi una rappresentanza sindacale lì dentro, al punto che perfino, come dire, membri del Congresso sono intervenuti per sostenere questa mobilitazione, affermando, diciamo così, il diritto generale dei lavoratori ad organizzarsi. Però è evidente che il padronato in generale, le controparti datoriali, nel nostro caso il governo che rappresenta la forza dello Stato, hanno interesse a limitare la capacità di organizzazione dei lavoratori e in particolare il diritto di sciopero. E questo dovrebbe essere una cosa che sta a cuore ad ogni movimento di opposizione che si sviluppi in questo paese e sulla quale penso che tutti dovremmo riflettere.
Più che d'accordo, ovviamente. Io concluderei chiedendoti una cosa, ma sul piano dello sciopero dell'8 marzo, al di là di questo tristissimo divieto di cui abbiamo lungamente discusso, ci sono alcuni settori in cui ci sarà un maggiore focus, soprattutto a Torino, visto che stiamo parlando di Torino?
Ma penso che i settori principali siano quelli sui quali saranno quelli sui quali si è concentrata l'attività anche negli anni passati, cioè sono i settori più impegnati nei servizi riproduttivi, diciamo così, quelli che tradizionalmente sono indicati come servizi riproduttivi, cioè la sanità, l'assistenza. Ci sono alcuni suoi comparti, diciamo così, con forte presenza femminile, dove comunque vi saranno iniziative di sciopero con qualche significato. Noi faremo tutto quello che sta nelle nostre forze, per noi parlo come CUB in questo caso, faremo tutto quello che sta nelle nostre forze, nella nostra capacità per garantire una partecipazione significativa. Mi riferivo ai comparti, diciamo, nel privato, mi riferivo soprattutto alla grande distribuzione. È chiaro che diciamo, iniziative di sciopero hanno maggiore capacità di possibilità di successo se si innestano su vertenze locali, in corso. Quindi bisognerà lavorare pancia a terra su questi elementi.
Senza dubbio. Va bene, io ti ringrazio molto, credo che come dire, abbiamo contribuito a chiarire un po' il quadro di questo 8 marzo, ma non solo, anche questioni di carattere più generale che vanno al di là della singola scadenza e che invitano ad una maggiore coordinazione e intersezionalità delle lotte per renderle più efficaci in ogni momento dell'anno. Io ti ringrazio molto e se non hai altro da aggiungere ti saluterei.
No, grazie a voi per l'opportunità e appunto ci vediamo in piazza l'8 marzo.
Ciao.